L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E all'interno dell'ornitorinco ancora una volta Mario Calvagno,
Carmen Zammataro, al telefono Monsignor Gianfranco Ravasi, biblista e prefetto della Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana e vincitore della quinta edizione del premio Grinzane Cavour Alba Pompeia. Grazie Monsignore di essere con noi.
Grazie a voi.
Il premio nasce con l'intento di contribuire alla salvaguardia del paesaggio e del territorio, intesi anche come custodi delle culture e come luoghi del sentire umano. Monsignor Ravasi, quali sono fra le sue oltre 150 pubblicazioni le opere che possono rientrare nella finalità del premio?
Ma potrei dire che ci sono quasi due ambiti differenti per cui ho con gioia ricevuto questo premio, anche se la mia vita sostanzialmente è più legata a una ricerca nell'interno delle biblioteche, sui libri o nel confronto con la cultura nel senso classico del termine. Da un lato ci sono delle mie pubblicazioni che vanno un po' in questa linea e penso ad esempio ai Monti di Dio e alle Sorgenti di Dio, sono due volumi che cercano di studiare il valore simbolico, soprattutto oltre che naturalmente spaziale, dei monti e dei fiumi o dei laghi o delle sorgenti che costellano le scritture bibliche, che al tempo stesso sono diventati un po' dei simboli universali. Pensiamo soltanto anche ai nostri ascoltatori a sentire il nome Sinai, o come si dice in ebraico Sinai, sentire il nome Calvario, Golgota, sentire ad esempio il Monte delle Beatitudini, quasi spontaneamente c'è un riferimento a una località che non è soltanto scritta sulle mappe della geografia, delle topografie, certo, ma che è iscritta anche nella cultura personale, nella spiritualità. La stessa cosa vale per un nome come Giordano, certo, un fiume che attraversa tutta la Bibbia, ma che al tempo stesso è anche un fiume reale. Dall'altra parte, l'altro significato della mia presenza nell'interno di questo premio è legato al fatto che io sono stato lungamente legato materialmente alla terra, perché ho fatto per lunghi anni nel vicino Oriente degli scavi di archeologia e quindi ho continuato a lavorare con un paesaggio affascinante per molti versi, però al tempo stesso un paesaggio che era sempre culturale, era sempre, certo, cioè legato alla storia dell'uomo.
Ecco, proprio nella sua esperienza personale, Monsignor Ravasi, in che modo la natura ha stimolato e stimola forse la sua spiritualità ed anche quindi il suo rapporto con Dio?
Si tratta questa di una domanda che penso in un certo senso si possono porre tutti, perché effettivamente esiste, l'uomo di sua natura è appena esce dal grembo materno è immerso nello spazio, anzi proprio è significativo quell'agitarsi del bambino anche con le mani per cercare di conquistare, sì, lo spazio, che è una delle prime dimensioni fondamentali in cui entra, uscendo dallo spazio limitato e quasi direi chiuso in se stesso del grembo materno. Quindi anch'io ho avuto un'esperienza, direi, di legame allo spazio molto articolata. Io vorrei ricordare tre esempi. Da un lato il legame, il primo esempio, è legato alla mia stessa origine. Io sono nato nell'interno di un'area della Lombardia, la Brianza, che è per eccellenza, era soprattutto allora, un territorio campestre, agrario, con i suoi ritmi, l'attenzione alle stagioni, con le sue simbologie, con le sue fragranze anche di odori e di profumi. Poi dopo, un secondo esempio potrebbe essere il fatto che io sono vissuto per buona parte della mia vita quasi sempre in itinerari, in percorsi, in viaggi, o sono quasi per molti versi come un nomade, e quindi ho provato l'esperienza anche dei paesaggi e soprattutto dei territori costruiti dall'uomo. Pensiamo alle città, pensiamo ad esempio il rapporto tra paesaggio e civilizzazione, soprattutto quando si ha l'occasione di poter visitare questi luoghi con l'occhio attento anche di colui che conosce magari la storia o la cultura o la lingua di quei territori, di quegli spazi. E un ultimo esempio potrebbe essere proprio sempre legato al fatto di questa mia passione personale per l'archeologia, che ha fatto sì che potessi in certi momenti scoprire come ci sono delle popolazioni che il loro legame con la natura è tale da essere certamente superiore rispetto al nostro, noi che apparteniamo a civiltà industriali e che abbiamo perso ormai il ritmo della natura, abbiamo perso la capacità di contemplare per esempio un germoglio, una primavera, certo. Di fermarci davanti a questa sorella dell'umanità che è pur sempre la natura.
Certo, ma proprio a questo proposito, ecco, in un mondo come il nostro, con la visione utilitaristica e spesso predatrice che l'uomo ha nei confronti dell'uomo, delle altre creature e dell'ambiente, si può riuscire, secondo lei, a ritornare ad una dimensione più aderente alle origini, cioè una dimensione in cui l'uomo debba fare riferimento alla propria cultura e al proprio sentire, ma anche a quello dell'altro, ai propri luoghi, ma anche a quelli dell'altro, come una specie di globalizzazione umana positiva e propositiva, se così possiamo dire.
Certo, questo è un tema molto importante, molto sentito, diciamo, ai nostri giorni, non soltanto direi sul versante ecologico in senso stretto, certo. Soprattutto quando il versante ecologico diventa un po' maniacale, un'ecomania, allora in questo caso si perde forse una dimensione autentica. In pratica bisogna tener conto come di una sorta di pendolo che oscilla entro due estremi. Da un lato cercare di avere il rapporto di solidarietà, io parlavo prima di sororità o di fraternità con la terra, non dimentichiamo mai che per esempio nella Bibbia l'uomo in ebraico si dice Adam, sì. Che vuol dire l'uomo, sì, sì però sì, sì. Originariamente Adam significa colui che ha il color ocra dell'argilla, perché si riteneva simbolicamente che venisse dalla terra per affermare questa sua materialità. Quindi da un lato sicuramente riaffermare questo rispetto, questo legame profondo con la natura, però dall'altra parte ricordare anche, ecco il pendolo che deve un po' oscillare, che non bisogna però conservare la natura in una maniera magica quasi. La natura è sicuramente in dialogo con l'uomo e ha delle potenzialità che devono fiorire, per esempio la costruzione dell'abitazione dell'uomo, non sì, per nulla sì, prima sì. Di me è stato premiato un architetto, il quale ha elaborato lo spazio, quindi certamente la degenerazione può essere quella della devastazione, basti soltanto vedere certe periferie urbane per capire come in questo caso l'offesa è fatta alla natura, oppure se si vuole ancora immaginare per esempio l'inquinamento, queste devastazioni certo. Fatte dalla civiltà industriale, o ancora se si vuole, io l'ho visto anche e si può dire in corpore vili, quasi nella materialità, le devastazioni che fa una guerra come in Iraq. Certo. Nella prima guerra del Golfo, una delle prime bombe intelligenti ha centrato proprio l'arco di Ctesifonte, che era un mirabile reperto archeologico e architettonico stupendo. Quindi esiste veramente l'equilibrio da conservare con un grande amore per la natura, ma non necessariamente un amore passivo, è un amore anche attivo, creativo, di simbiosi.
Certo, che costruisce, insomma.
Secondo sì. Lei, Monsignor Gianfranco Ravasi, cos'è da dire la Bibbia all'uomo di oggi che non sia stato detto da altre fonti? E come può la Sacra Scrittura farci tornare al nostro personale luogo dello spirito, alla nostra montagna, alla nostra sorgente?
Ecco, forse nell'interno delle scritture ebraico-cristiane, chiamiamo così sia Antico che Nuovo Testamento, c'è indubbiamente un elemento di grande rilievo rispetto ad altri testi sacri. Facciamo un testo sacro vicino per molte ragioni, è il Corano. Il Corano, come la concezione della religione islamica, è soprattutto una visione di tipo trascendentale. La divinità è per eccellenza l'infinito e l'eterno, il totalmente altro, per cui non può essere inquinato quasi, corrotto riportandolo nell'interno della materialità del tempo e dello spazio. Dio è per eccellenza l'altro e l'oltre, con la A e con la O maiuscola. Questa è una visione sicuramente che ha un fondo di verità molto importante, che dobbiamo sempre custodire, la trascendenza di Dio. Però dall'altra parte, la religione ebraico-cristiana, soprattutto poi col cristianesimo, presenta invece una divinità che incrocia le strade dell'uomo. Non per nulla, se si sfogliano le pagine, per esempio, dell'Antico Testamento, ci si accorge che ci sono località, che ci sono movimenti, che ci sono spazi continuamente descritti, ci sono centinaia e centinaia di riferimenti alla natura e a tutti i suoi aspetti, e c'è poi soprattutto il legame con la storia, con gli eventi dell'uomo, e per questo si fanno riferimenti a guerre e così via. La presenza di Dio, perciò, il divino, è da cercare nel quotidiano, nello storico e nello spazio. E questa concezione va avanti fino al punto del Nuovo Testamento di affermare la divinità in un uomo, quindi in colui che popola la natura, che popola gli spazi, sì, e sì, che sì, vive sì. Il tempo. Ecco, allora a questo punto direi la mistica che dobbiamo recuperare da una visione biblica è proprio questa: non decollare dalla realtà, dai nostri orizzonti verso cieli mitici e mistici, ma cercare piuttosto di percorrere le traiettorie delle le nostre strade per ritrovare il segreto della presenza divina. E in questa luce, ecco, è importante allora comprendere come il silenzio interiore per l'incontro con Dio non è soltanto nello spazio sacro e silenzioso di una chiesa o di un monastero, ma può essere anche nel rumore di una città, può essere di fronte alla natura in tutto il suo meraviglioso dispiegarsi, ma può essere anche nella natura che io lavoro e trasformo.
Certo, e con questa bellissima immagine che lei ci ha tracciato, Monsignor Gianfranco Ravasi, la salutiamo e ad una prossima occasione allora.
Grazie, grazie a tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguito. Grazie.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.